ragazze demenziali che volevano cambiato l'universo, l'universo che opprimeva le ragazze demenziali. Poi quel giorno l'astronave dei marziani, proveniente dagli spazi siderali, con il tubo che ti aspira nel suo interno e nessuno che ci crede. E quella sonda che sondava l'organismo ci ha trasformati in musicisti ma maschi. Poi la carriera è andata molto bene, per fortuna. Una storia unica, singolare e atipica, orgogliosamente antieconomica, a propulsione elica. Una storia unica, una carriera artistica, dolcemente estitica, ma elogiata dalla critica. Ma ogni storia si esaurisce col finale, un finale che ti lascia bocca aperta, dall'ampiezza della bocca si capisce se il finale era valido. Vi salutiamo e vi diciamo arrivederci, come nel film di Stanlio e Ollio, che ridere. Siamo al tramonto, siamo giunti ai titoli di coda di una storia unica, una bella musica, una scelta artistica di origine domestica. E questa storia unica ha una fine drastica, leggermente comica.
Previously on Nerdando on Air.
E in cabina di regia, anche se non lo vedete, fidatevi, c'è il nostro Tenkar.
Ce la faremo.
Ce la possiamo fare. Ma questo aumenta l'alone di mistero, è bello, perché poi è una sorpresa. Se fai moto è tutta salute, no?
Se faccio moto non vado a
non
piedi.
Non fai auto.
Esatto.
Il momento di la prima rubrica.
Era stato detto di non vederlo perché la mia sessualità sarebbe stata compromessa, invece eccomi qui.
Dal romanzo autobiografico La famiglia Trapp, che al mercato mio padre comprò. Montaggio e sonoro.
Montaggio lo immaginavo. Ah, ma così a caso?
Tutti insieme appassionatamente. Ciao Penny.
Ciao a tutti quanti.
Però ti interrompo un attimo. Questa volta c'è lo gnomo baffuto e la settimana scorsa la topa rasata.
Guarda che stasera c'è la mia mamma che ci sta ascoltando, è caduta in contemporanea. Io dopo dovrò andare in un'altra stanza e in quella stanza ci sarà la mia mamma che avrà appena sentito questa cosa. L'altra volta c'era la possibilità di non sopravvivenza, non è la stessa cosa. Comunque sì. Esatto.
Quindi è una figura a tutto tondo.
Anche un po' a punta.
Anche un po' a cubetti all'epoca.
Gli altri siti possono dire quello che gli pare, ma ce lo puppano. Poi ci picchiamo dopo.
Tra l'altro, sì sì, quando usciamo ti aspetto fuori. Non ho mai sbagliato oggi.
Brava.
Ancora.
In diretta dagli studi di Radio Città Pescara sta per andare in onda la 18ª e ultima puntata della prima stagione di Nerdando Nerd, settimanale di informazione nerd a braccio, conduce dall'altra parte del vetro Clack.
Buonasera e ben ritrovati, e in cabina di regia come sempre il nostro Tenkar e...
Ciao!
Eccolo! E siamo tornati dopo il lungo stop. Aspetta, con calma, teniamo il dolce alla fine, come si suol dire, no? Prima parliamo un po' e poi lanciamo la bomba. Di solito si fa così, no? Perché oggi non siamo da soli, abbiamo un ospite d'eccezione che vi presentiamo tra pochissimo.
Sono emozionato.
Anche io, tantissimo, mi trema la voce. Intanto vi saluto e ben ritrovati su radiocittapescara.it con la prima ultima puntata di Nerdando Nerd. Siamo tornati appunto dopo il lungo stop, ma questa è l'ultima puntata della prima stagione e poi partiremo con la seconda.
Perché dobbiamo cioè ci dispiaceva lasciare così la situazione, e in più la programmazione di Radio Città Pescara riprenderà da ottobre, quindi noi ora ci introduciamo a settembre un po' così d'amblè, ci prendiamo una settimana di pausa perché sì, e poi
le vacanze,
siccome ne abbiamo fatte
facciamo poche. Un po' di vacanze, però non volevamo lasciarvi senza una conclusione, e poi diciamolo, sono tutti bravi ad aprire con la prima puntata, ma solo noi possiamo aprire con l'ultima.
E devo dire che alcuni sono veramente bravi ad aprire
con la prima puntata, ma con l'ultima
anche con altro.
Benissimo, come sempre siamo partiti benissimo. Potete ascoltarci su radiocittapescara.it o, se preferite guardarci e scriverci in diretta, ci trovate su twitch.tv/nerdando.com, e già c'è qualche commento, vedo. Ma come dicevamo poco fa, non siamo soli per questo finale di stagione.
Chi c'è?
È tornato a trovarci l'attesissimo e apprezzatissimo, oltre che stimatissimo, professor Ciattelli, direttamente da Fano.
Uè, parenti!
Ale!
Ben arrivato, grazie di essere con noi.
Grazie a voi.
Che ci aiuterà in questo percorso verso la fine della nostra stagione.
Della vita.
Anche della vita.
Spero non oggi, però... Quello con più calma.
Probabilmente l'ultima stagione, con tutto il casino che sta succedendo, insomma, siamo anche fortunati, no?
È sicuramente l'ultima prima stagione di Nerdando Nerd. Questo possiamo dirlo con grande chiarezza.
L'ultima?
Prima stagione.
Sì, lo possiamo dire con grande chiarezza, come direbbe il nostro amico carissimo.
Lo salutiamo.
Il Vate. Ciao Vate.
Salutiamo il Vate.
Oui.
E finale di stagione è anche l'argomento che abbiamo scelto per salutarci prima delle nostre vacanze, appunto. E quindi ricorderemo insieme un po' di finali di stagione belli, brutti, sopravvalutati, sottovalutati, un po' di tutto, insomma. Ma prima di tutto partiamo con la musica. The Final Countdown, loro sono gli Europe.
Incredibile.
Thank you.
mica mi ricordavo che l'intro durava 3 ore.
E sulle note di The Final Countdown torniamo in diretta con l'ultima puntata della prima stagione di Nerdando Nair, sempre su radiocittapescara.it e anche in video streaming, sempre in diretta, su twitch.tv/nerdando.com.
Che è un bel canale Twitch, al contrario di altri.
Ve lo consiglio, così. Consiglio,
seguitelo.
Lo dice il professore, quindi non possiamo che accettare la cosa. Tra l'altro salutiamo la chat che ci sta dando un po' di colore a questa puntata. Tra l'altro devo ringraziare Andrea perché mi ha detto che somiglio a Rossella Brescia e sono super contenta perché lei è una grande, quindi grazie mille. Magari però, ma non perdiamoci in chiacchiere e io partirei subito con la prima rubrica. Mamma mia, ho la pelle d'oca.
Anch'io.
E questa sigla ci ha introdotti all'almanacco del giorno nerd. No, parla.
No,
vai,
no,
vai.
Preferisco non farlo.
Eravamo tutti interessati,
no,
sicuramente.
No. Ero a rischio denuncia, quindi è meglio stare zitto.
Ottimo. L'almanacco del giorno nerd, dicevamo, è la rubrica che ci ricorda gli anniversari dal mondo nerd che ricorrono in questa settimana. E noi in realtà abbiamo aggiunto questa settimana qualcosa anche un po' più indietro, visto che non abbiamo avuto occasione di parlarne prima.
Ti interrompo un attimo, devo fare una prova. Ah!
Ci sei? Sei convinto? Tutto a posto? Benissimo, vediamo chi compie gli anni questa settimana. Comincio io e sono molto felice di avere l'occasione di parlare di un film fantastico che compie 30 anni il 3 ottobre, è uscito nel 1990 e credo che chiunque dovrebbe vederlo nella sua vita. Sto parlando di Troll 2. Troll 2 è un film italiano diretto nel 1990 da Claudio Fragasso e da lui stesso sceneggiato insieme alla moglie Rossella Drudi, che nasce con l'intento di essere un film horror spaventoso a tutti gli effetti. E la realtà però è che ne è venuto fuori un grandissimo pasticcio e il film però non è stato dimenticato, come succede spesso in questi casi, ma è diventato un vero e proprio cult per gli appassionati di film brutti. È considerato uno dei peggiori film mai girati e proprio per questo ancora adesso ha una grandissima schiera di estimatori che lo celebrano ogni anno in apposite convention e raduni a tema. Di che cosa parla? Brevemente, non si può raccontare Troll 2, però possiamo dare un'idea. C'è una simpatica famiglia americana che si trasferisce nella cittadina di Niblog. Non è un anagramma, ma letto al contrario. Vabbè, lo potete leggere al contrario per intuire un po' cosa troveranno.
Goblin,
per esempio. Ma loro non si pongono nessuna questione. E una volta lì scoprono che in realtà, lo scoprono gradualmente questo, gli abitanti di Niblog sono in realtà tutti dei goblin. Che, no, non sono dei goblin, sono delle piante.
Delle pensanti.
No. Ah, no, quello prima di tutto. Mentana aveva fondato Niblog. No, scoprono che sono tutti dei goblin travestiti da umani e loro praticamente distruggono l'umanità trasformando gli esseri umani in piante e poi mangiandoseli. Questa, diciamo, è il succo della questione. In ogni caso io vi consiglio tantissimo di vederlo perché è un film che lascia il segno. Ha dei dialoghi stupendi che noi abbiamo avuto modo di apprezzare tantissimo.
Tra l'altro Koch Media ha da poco,
è vero,
fatto un cofanetto molto bello e molto elegante con non solo Troll 2 ma anche un documentario che vi spiega che il film è veramente brutto e vi fa vedere i fan americani e anche le interviste al regista che secondo me...
Che difende la sua scelta artistica, possiamo sì dirlo. Lui ha una visione differente e nel cofanetto di Koch Media c'è anche Troll, il primo film, che stavo per aggiungere, contrariamente a quanto potrebbe sembrare leggendo il titolo di Troll 2, non è assolutamente collegato in nessun modo all'altro film, ma il titolo è stata un'imposizione dei produttori che avevano prodotto Troll, che è un film guardabile, e speravano di riprodurne il successo e quindi hanno imposto il titolo di Troll 2, anche se in Troll 2 non ci sono i troll.
Però a cavallo tra gli anni 80 e 90 venivano fatte parecchie operazioni di questo tipo.
È vero, ricordiamo Alien 2.
Esatto, per cercare di spingere i film, ma diciamo nella maggior parte dei casi erano veramente dei film brutti. Che vi consigliamo di vedere,
che meritano di essere riscoperti.
I film brutti hanno una loro dignità,
quindi guardatelo. Poi oggi, questa settimana è il suo trentennale, quindi quale occasione migliore.
Ma compirà 30 anni il 4 ottobre Beverly Hills 90210. Sono passati ben quasi 30 anni
quasi, sì,
dalla messa in onda del primo episodio di Beverly Hills, che è una serie di TV che fu di successo, che raccontava per la prima volta sullo schermo la vita di un gruppo di adolescenti di Beverly Hills, che è un quartiere vippettino di Los Angeles, è stata la prima serie che innanzitutto ha fatto vedere degli adolescenti nella loro, diciamo, vita di tutti i giorni. In più trattava argomenti spinosi quali droga, alcolismo, malattie sessualmente trasmissibili.
Sesso, droga e rock and roll.
No, il rock and roll non c'era in effetti. Quindi i protagonisti erano i fratelli Brandon e Brenda, che poi ora ci ho ripensato, ma come, cioè tu padre e tu madre, perché cavolo chiami Brandon e Brenda?
Quanto,
cioè,
li odi questi
poi,
bambini?
Se li devi chiamare magari da un'altra stanza, fai a Bre e vengono tutte e due.
Ma magari in America non si usa, non però, li chiamano proprio.
Infatti il padre era un po' rompipalle.
Io non, confesso, faccio coming out, non ho mai visto Beverly Hills.
Molto
90,
male,
110,
dobbiamo recuperarlo.
Prima o poi.
C'erano, io fra l'altro mi sono scritto perché alcuni non mi ricordavano, Kelly, David, Donna, Andrea, Steve, ma...
Soprattutto
Dylan,
che conosco perfino io,
da Luke Perry, che pace, che la terra gli sia lieve.
Salutiamolo.
Abbonato del canale. La cosa che più mi ha sorpreso, a parte il fatto che vabbè, è andato avanti per 10 stagioni, ma che ci sono stati un casino di spin-off con Melrose Place, che è stato praticamente, sì, che ha avuto anche un reboot. Models Inc., che è durata una sola stagione, 90-210, e poi un nuovo spin-off che era BH90-210, che però è durato anche quello.
È piaciuto.
Il tempo di una scorreggia, insomma. Ma,
che eleganza.
Grazie. Il tempo di un peto. Ma vi consiglio di guardare, lo trovate su YouTube, questo non l'ho scritto sugli appunti, ma me ne ha consigliato un caro amico, il grande Malvaisso, il doppiaggio rifatto dai Profilax di Beverly Hills, perché è una roba pazzesca.
Adesso sono curiosa, tra l'altro.
Soprattutto si parla tantissimo di noci di cocco, scusate, noci
giusto
di cocco, che fanno bene alla pelle e ai capelli. Ma se te la mangi,
curiosa,
è meglio. Prego.
Va bene. Compleanno importante invece ricorre proprio oggi, ed è quello dei Flintstone, che compiono ben 60 anni. Si tratta della celebre serie animata creata per la TV da William Hanna e Joseph Barbera, che ha fatto il suo debutto in America su AMC proprio il 30 settembre del 1960. Volevi aggiungere qualcosa? Ti vedevo... Ah, okay.
No, stavo facendo prove di microfono silenzioso.
Perfetto.
Ciao.
L'idea alla base dei Flintstones, che da noi era conosciuta come Gli Antenati come titolo, era quella di realizzare un'allegoria della società americana degli anni 50-60, quindi attraverso le vicissitudini di una famiglia tipica di cavernicoli nell'immaginaria cittadina di Bedrock, e vedevamo anche adattate situazioni e prodotti dell'epoca moderna. Per esempio i Flintstones avevano, mi ricordo, la lavastoviglie, la macchina, diciamo che era un'età della pietra un po' rivisitata.
Però erano degli animali.
C'erano anche i dinosauri.
Nella maggior parte dei casi gli elettrodomestici erano fatti da animali.
Ah, anche vero, sì, la lavastoviglie mi sa che era un elefante,
sì,
un mammut.
Sì, che,
anzi.
No, mi sa che era un elefante. No, forse un mammut, sì.
Forse sì, vista l'epoca. In ogni caso, la serie è stata un immediato e duraturo successo e ha dato vita ad un franchise che va avanti ancora oggi, in realtà, non solo con il merchandising, ma anche in tutti i media. Ha dato per esempio vita a ben 3 lungometraggi interpretati da attori in carne e ossa. Il primo addirittura era un musical parodia di 007, che adesso devo assolutamente vedere, dal titolo Un uomo chiamato Flintstone, uscito nel 1966, mentre gli altri due, che sono più recenti e che forse tutti abbiamo visto, sono del 1994 e del 2000, e i protagonisti erano interpretati rispettivamente nel primo da John Goodman e Rick Moranis e nel secondo da Mark Eddy e Stephen Baldwin. Ultima curiosità che mi fa piacere ricordare, la celebrissima sigla d'apertura Meet the Flintstones è stata introdotta in realtà solo a partire dalla terza stagione.
Veramente? Questo non lo sapevo.
Ebbene sì.
Quante stagioni?
Infinite, credo.
Ok. ha compiuto il 13 settembre 35 anni Super Mario. Ve ne parliamo perché in realtà non c'è molto che compie gli anni in questa settimana. Ma in più
non è questa settimana, tra l'altro,
esatto.
Super Mario.
No, appunto, sia perché non c'era poca roba, ma anche perché insomma è un gioco cult.
Come non parlarne?
Quindi mi sembrava un po' da, diciamo, debosciati non parlarne. Fra l'altro, curiosità, il primo gioco dedicato all'idraulico, e insieme a suo fratello Luigi, che era il mio preferito perché...
Chissà come mai?
No, ma non perché... Fra l'altro, bellissimo nome, Luigi. Vederà vita appunto nel 1985, ma Mario era già apparso in ben 2 giochi. Questo lo sapevi, era apparso
no, non
lo
sapevo.
In Donkey Kong.
Ah, è vero.
Era il protagonista che doveva salire... e diciamo sconfiggere lo scimmione, però si chiamava semplicemente Jumpman, e anche in uno spin-off che era Mario Bros, ma che non ha avuto, cioè
questo
ha avuto
non
fortuna
lo ricordo,
ma non è stato così famoso come Super Mario Bros, insomma. Fra l'altro in Donkey Kong era un carpentiere e non un idraulico.
Queste ha cambiato lavoro, la crisi.
Piccole, esatto, già negli anni 80.
C'era già crisi, grossa crisi.
Un'ultima notizia importantissima: domani su Switch uscirà una sorta di Battle Royale, ovvero Super Mario Bros. 35, in cui si affronteranno 35 persone. Ognuno nel proprio mondo, ma nel momento in cui sconfiggi un avversario lo mandi nel mondo di un altro, quindi diventa
interessante,
tutto molto dinamico, e sicuramente dovrebbe essere gratuito per gli abbonati al servizio di Nintendo Switch Online, quindi perché non provarlo?
Mi piace, mi ispira.
Peccato che domani esca anche sui iPlay FIFA 21,
ma di questo nel caso parleremo tra poco.
Ma no, non ne parliamo.
No, non parliamone di FIFA. Invece, ultimo anniversario. Scusami, vai.
Non ho detto.
Già detto. Ma lui.
Ermetico.
Lui è ermetico. FIFA. Basta, tu hai
è
già
giusto,
capito.
Non serve altro, giustamente. Chi vuole intendere, intenda. E tutti gli altri.
A posto.
Benissimo. Ultimo anniversario che ci fa piacere ricordarvi è quello dei Peanuts, che il 2 ottobre compiranno ben 70 anni. Sono i più famosi personaggi creati da Charles Schulz, alla fine mi sono intrecciata, insomma, mi è scivolata la dentiera, da Charles Schulz.
No, tra dentiera e Rossella Brescia stasera.
Sì, andiamo alla grande. E i Peanuts sono stati pubblicati negli Stati Uniti sotto forma di strisce giornaliere dal 2 ottobre del 1950.
Un attimo, hai detto strisce, ciao Dandor.
Ciao Dandor. Fino, pensa, dal 1950 fino al 13 febbraio del 2000, semplicemente perché l'autore è morto a un certo punto. Infatti il 13 febbraio del 2000 era esattamente il giorno dopo la morte di Charles Schulz, quindi sono andati avanti con pubblicazione giornaliera per tutta la vita del loro autore.
Cioè, mi piace il beat.
È giusto. E si sono trasformati anche rapidamente in uno dei fumetti più illustri e conosciuti, anche più influenti e redditizi di tutto il mondo, tradotti in più di 20 lingue. Protagonista è un gruppo di bambini della periferia americana, tra cui sicuramente sono nomi conosciuti sono Charlie Brown, Lucy Van Pelt, Linus e la sua coperta, ma il personaggio sicuramente più famoso in assoluto è il cane Snoopy, che è autore di dissertazioni filosofiche e considerazioni in generale dal tetto della sua cuccia, spesso in compagnia dell'uccellino Woodstock. E quindi abbiamo parlato dei Peanuts, e allora rimaniamo in tema e adesso ci ascoltiamo i Police con Peanuts.
Oh,
E mentre i Police vanno via, adesso ci dovrebbe essere l'intervento di Maurizio, che però non può chiamare, e quindi a questo punto abbiamo registrato il tutto e ve lo cuzzate in differita.
Zeno 2K per tornare a parlare di giochi di una certa età. Quindi Maurizio, oggi di cosa ci parli?
Oh, ciao, bentrovati dopo tanto tempo. Oggi vi voglio parlare, visto che siamo in fine di stagione, di un ultimo capitolo, e in modo particolare vi voglio parlare del mitico Indiana Jones and the Fate of Atlantis.
Che è un gran bel titolo, della LucasArts.
Della LucasArts, molto bene, un gioco uscito all'inizio degli anni 90, il 92 per essere precisi. Era un bel giocone corposo, io lo giocai su Amiga e si portava presso la bellezza di 11 floppy.
È la miseria!
Sì, 11 flopponi, e se se ne scassava uno era una tragedia, assolutamente. Per DOS invece c'erano già i CD-ROM, erano i primi che giravano, e c'era anche il parlato nella versione per PC, ma invece io avevo quella per Amiga, silenziosa, la vecchia maniera, come i vecchi titoli LucasArts.
Quindi solo col testo, diciamo.
Solo testo e tante musiche. Questo, tra l'altro, da dire, le musiche del gioco sono state composte basandosi sulle partiture di John Williams, quindi non uno a caso.
Ah, quindi era una signora colonna sonora, in effetti, ora che mi ci fai pensare.
Ah sì, assolutamente. Comunque tutta l'ambientazione era proprio perfetta per i fan di Indiana Jones e per tutti coloro che avrebbero tanto voluto vedere un quarto film, ma sapevano che non sarebbe mai successo. Infatti non esiste nessun quarto film di Indiana Jones.
E concordo.
Assolutamente. E al punto che ricordo molto bene che quando iniziarono a pubblicizzarlo, il gioco aveva come claim l'avventura che non vedrete al cinema.
E infatti è stato così.
È stato così. In questa avventura molto lunga, devo dire che erano di quei gioconi che portavano via una gran quantità di ore, anche perché stiamo parlando di un periodo in cui non esistevano internet, soluzioni, video, eccetera, eccetera. Guidavamo il nostro esploratore preferito alla ricerca di, ovviamente, Atlantide. Quindi adesso non sto a farvi la sinossi completa della trama perché è veramente lunghissima, però siamo a ridosso della Seconda Guerra Mondiale e della Seconda Guerra Mondiale, e il Terzo Reich interviene con il suo desiderio di scoperta del misticismo, appunto vuole il potere di Atlantide. Ora, la cosa particolare di questo gioco, e che è stato un po' apripista per tanti altri titoli successivi, è che la struttura non era lineare. Si arrivava, dopo una prima parte comune a tutti i gameplay, si arrivava a un punto in cui si poteva scegliere il tipo di avventura che volevamo vivere, per cui c'erano tre percorsi chiamati Ingegno, Squadra ed Azione, che seguivano tre strade completamente diverse, con location diverse ed enigmi completamente diversi. Finiti i tre percorsi, che avevano uno tanti enigmi da risolvere da solo, lo squadra invece si usava un secondo personaggio con cui bisognava coordinarsi per risolvere gli enigmi, azioni invece bisognava menare le mani, che non era proprio semplicissimo.
Anche perché i comandi erano difficili, se non ricordo male.
Sì, io che avevo l'Amiga 1200 all'epoca, 500-1200, adesso non mi ricordo su quale dei due l'ho giocato, c'era il tastierino numerico che andava utilizzato per il pugno alto, pugno basso, difesa alta, difesa bassa, era un disastro, era veramente difficile. Per cui io optai per il percorso azione, ricordo. Esclusi il percorso azione, andai su quello squadra. Terminati i tre percorsi, poi si raggiungeva la parte finale, che era il labirinto di Atlantide, in cui c'erano altri enigmi ancora da risolvere con i vari nazisti, che un po' ricordava la fine dei Predatori dell'Arca Perduta, con i costumi che facevano il rito pagano, eccetera, eccetera. E si poteva finire in uno dei tre finali possibili, uno positivo e due altamente negativi.
Ricordo qualcosa perché l'ho giocato veramente, se non sbaglio, del 92, dicevi, giusto?
92.
Ero piccolino, andavo ancora alle scuole medie. Ricordo qualcosa del finale positivo, quelli negativi no, ammetto che non li ricordo.
E io purtroppo non sono riuscito a beccare il finale positivo e sono finito in uno veramente orrendo in cui Indy moriva malissimo.
Ma quindi c'era una grande rigiocabilità, perché potevi giocarlo tre volte prendendo tutte e tre le strade?
Assolutamente, diciamo che la prima e l'ultima parte, alla fine, al di là del finale, poi erano in comune, quindi la parte rigiocabile era fondamentalmente quella centrale. C'è da dire però che non erano parti piccole, era proprio il corpo centrale del gioco, più di un terzo, e quindi alla fin fine si poteva rigiocare tutta quella parte e triplicare le ore di gioco. E insomma, è stata una gran rivoluzione per l'epoca, e si spiegano, ecco, quegli 11 floppy, perché poi bisognava prenderli, girarli, spostarli, insomma, in continuazione.
Hai qualcosa che ti è rimasto di quell'esperienza, qualcosa che ti è rimasta dentro in maniera positiva?
Ma guarda, sicuramente quello che abbiamo già citato erano le musiche e quindi le atmosfere dell'avventura. Poi l'ironia di fondo che permeava tutti i titoli di LucasArts e che anche qua non viene a mancare, e poi insomma vivere in prima persona le avventure di Indiana Jones è comunque qualcosa che ti rimane impresso.
Un'ultima domanda: è ancora giocabile adesso o invecchiato male?
Guarda che secondo me, al contrario di altri titoli, non è invecchiato altrettanto bene, forse proprio perché era troppo lungo e troppo arzigogolato. Se trovi qualcheduno che ama giocare le vecchie avventure di LucasArts, ti parlerà sicuramente di Monkey Island o magari anche dei Last Crusade, sempre di Indiana Jones, stesso titolo, stessa tipologia di titolo, però meno arzigogolato. Questo secondo me è caduto un po' nel dimenticatoio.
E anche perché non è stato, non so se per via dei diritti, hanno ristampato, hanno fatto remake, insomma, o rifacimenti in HD di parecchi titoli, ma questo proprio non se lo sono cagato di striscio.
No, assolutamente, questo è proprio è andato proprio perduto nella memoria dei vecchi come noi, che hanno avuto la fortuna di giocarlo all'epoca, ma peccato, perché comunque in realtà aveva molto di interessante, no? C'erano citazioni interessantissime da Platone con i suoi dialoghi, e quindi Atlantide, fino a Sprague de Camp, no? L'autore poi di altri tanti titoli come Conan, che aveva scritto un romanzo dedicato anche lui ad Atlantide. Insomma, c'era tanta cultura sotto e gli autori avevano fatto tanta tanta ricerca. Posso però dire che se qualcuno ha voglia potrebbe provare a recuperare la miniserie a fumetti di Dark Horse Comics, che aveva la stessa ambientazione, una trama un pochettino diversa, però ecco, si potrebbe forse provare a recuperare quello.
Anche perché probabilmente potrebbe essere più gradevole, piuttosto che giocare, diciamo, un gioco che magari con gameplay piuttosto vecchio può risultare pesante.
Guarda, hai ragione, perché comunque il gameplay era alla fin fine lo stesso, un po' più arzigogolato, ma alla fin fine era lo stesso di Monkey Island, però la freschezza e la bellezza di Monkey Island è rimasta nei decenni e ancora adesso vale la pena riscoprirli. Questo invece è andato, ma credo che ormai fossimo anche verso la fine del periodo, perché era stato messo in cantiere un quinto capitolo che si doveva chiamare Indiana Jones e la Fenice di Ferro, basato, se ricordo bene, sulla ricerca della pietra filosofale, ma finì poi nel nulla.
Probabilmente questo capitolo, insomma, ha messo proprio la pietra su tutto il progetto.
Sì, è stato il canto del cigno invece che della Fenice.
Bella, questa mi è piaciuta particolarmente.
E non me l'ero neanche preparata.
E le cose che escono così all'improvviso sono le migliori.
Assolutamente.
Grazie mille, Maurizio. Allora, ci sentiamo appena partirà la seconda stagione di Nerdando Nerd.
Assolutamente, sto preparando tantissimi vecchi cariatidi da riesumare solo per voi.
Non vedo l'ora, allora. Grazie ancora, Mauri, alla prossima.
Allora, a questo punto la saggezza imporrebbe di far sentire per forza la colonna sonora di Indiana Jones, ma io voglio omaggiare l'ottimo dottor Trave, e allora faccio sentire qualcosa di Achille Lauro.
È giusto,
me ne frego.
Fai di me quel che vuoi, sono qui. Faccia d'angelo, David di Michelangelo. Occhi ghiacciolo, danno te cose che mi piacciono. Ci son cascato di nuovo, ci son cascato di nuovo. Pensi sia un gioco vedermi prendere fuoco? Oh sì sì, ci son cascato di nuovo. Tu sei mia, tu sei più, già lo so. Che poi lì, che non so più poi chi trovo. Chi trovo? Sono qui, fai di me quel che vuoi. Fallo davvero. Sono qui, fai di me quel che vuoi. Non mi sfiora nemmeno. Oh sì sì, me ne frego. Me ne frego. Dimmi una bugia, me la bevo. Sì, sono ubriaco ed annego. Oh sì, me ne frego davvero. Sì, me ne frego. Prendi di gioco di me che ci credo. St'amore è panna montata al veleno. Oh sì, è stabile, fragile. È una strega, solo favore, favore. A farla scema è abile, agile. Quel modo insospettabile. Oh mio Dio, sì, lei che dice a me voglio te, ma vuole quello che non sa di sé. Dai, vorresti che buttassi tutto quanto all'aria per te. Sì, perché per un capriccio lo sai che è così. Non si può, non si può, come no. Non mi sfiora nemmeno. Oh sì, sì, me ne frego. Dimmi una bugia, me la bevo. Sì, sono ubriaco ed annego. Oh sì, me ne frego davvero. Sì, me ne frego. Prendi di gioco di me che ci credo. St'amore è panna montata al veleno. È una vipera in cerca di un bacio che poi le darò. Io sempre in cerca di quello che ho perso, perdendo le cose che ho. Amore, dimmi qualcosa, qualcosa di te che non so. Così mi prendo anche un piccolo pezzo di te, anche se non si può. Fai quel che vuoi, me ne frego. Me ne frego. Dimmi una bugia, me la bevo. Se sono ubriaco ed annego. Oh sì, me ne frego davvero. Sì, me ne frego. Prendi di gioco di me che ci credo. St'amore panna montata al veleno. Ne voglio ancora.
Perché Nerdando Ner è una trasmissione poliedrica. Vi aspettavate rock, vi aspettavate funky e invece vi beccate Achille Lauro, di cui tra l'altro ci vantiamo di avere in trasmissione in diretta il massimo esperto mondiale.
Un bacio.
Direi
ad Achille, a Lauro, scusa.
Al tallone d'Achille.
Sia ad Achille che a Lauro.
A tutti e due.
Direi che non si poteva dire di meglio. Siamo tornati sempre live su radiocittapescara.it e in diretta anche in video su twitch.tv/nerdando.com.
Iscrivetevi al canale!
Iscrivetevi assolutamente al canale per oggi, per festeggiare l'ultima puntata della prima stagione di Nerdando Ner. Mi piace sempre ricordare il fatto che iniziamo l'anno con l'ultima puntata.
L'anno...
Beh sì, io sono abituata all'anno sportivo, l'anno scolastico, quindi stiamo iniziando l'anno e lo concludiamo oggi.
Va bene, lo accetto.
È tutto bellissimo. E per concludere e aprire in bellezza l'anno...
Mi raccomando ragazzi, aprite l'anno e non quella parola che è sempre anno ma ha una N di meno.
Ma perché noi siamo persone tranquille, ognuno fa quello che vuole.
Però in effetti se vi piace fatelo.
Esatto, non stiamo qui a giudicare.
No, anzi.
Apriamolo.
Apriamolo e basta.
Il consiglio
giusto
della scienza è di aprire.
Applaudo perché
È giusto, bravo,
se
bravo.
La scienza dice di aprire, apriamo tutto.
Facciamo quello che dice la scienza e se la scienza permette, presentiamo molto volentieri le nuove uscite.
Le nuove uscite.
Oggi non ne ho sbagliata una.
Mamma mia, non ancora, ricordiamo sempre.
King.
Sono il king della regia, bro.
C'è chi può e chi può. Cosa possiamo giocare, guardare e fare questa settimana di nuovo?
Non lo so.
Lo scopriamo adesso, infatti, nella nostra rubrica. E cominciamo proprio da un videogioco. Crash Bandicoot 4, It's About Time, che esce il 2 ottobre. Si tratta, anche se il titolo potrebbe ingannare, dell'ottavo titolo della serie, quarto però in ordine cronologico.
Vede quello c'è il 4.
Il 4, esatto. 4 che poi comunque è doppio e 8, alla fine è tutta una roba di cabala, non lo so, magari il professore è più esperto di queste cose.
No.
No, è giusto. L'onestà prima di tutto. In ogni caso, il protagonista è sempre lui, Crash, il Bandicoot più amato della PlayStation, che in questa occasione dovrà...
Anche perché è l'unico.
Diciamo. Non è l'unico, perché no. C'è anche Coco, la sorella. Quindi, mi raccomando.
Chiedo scudo.
La precisione. Questa volta il nostro Crash dovrà sconfiggere il suo nemico storico, il dottor Neocortex, e anche il dottor Nefarious Tropoi, che sinceramente non ha un nome proprio particolare, però ok. Comunque loro vogliono conquistare il multiverso e il nostro Crash dovrà impedirglielo. Il gioco è sviluppato da Toys for Bob e pubblicato da Activision.
E salutiamo, grazie salutiamo per averci Activision. Mandato il gioco.
È sempre un piacere.
Melme.
Come sempre, come tutti i titoli della serie, anche questo Crash Bandicoot 4 è un platform e per quanto abbiamo potuto vedere dai primi livelli sembra anche piuttosto complicato.
Sì, io ho visto Kuro Lili ripetere lo stesso livello per un bel po', quindi non è così semplice.
Quindi può essere una bella sfida.
Sì, assolutamente, ma... da fan di Star Wars e da amico di Frankie Dedo, non guardare l'orologio.
No, stavo girando, era al rovescio.
Anche perché quello
anche
non va
bene. Anche perché è sempre sulla stessa ora.
Esce il 2 ottobre Star Wars Squadrons, che è tutto quello che noi fan di Star Wars, nonché noi giocatori del gioco da tavolo di X-Wing, aspettavo da anni. È un gioco basato sui combattimenti tra navicelle o navine spaziali,
però.
Tra Impero e Ribelli. È stato sviluppato da Motive Studios, che era già dietro il successo di Battlefront 2, ed è distribuito da Electronic Arts, che ringraziamo per la copia, e che uscirà per Xbox One, PlayStation 4 e Windows. Quindi anche su PC potrete godervelo, su PC addirittura esce sia su Steam che sull'Epic Store, quindi lo trovate un po' dappertutto e soprattutto su Epic Store. Ricordatevi che avete un 10 euro di sconto se scaricate gratuitamente, questa è un'informazione di servizio ma che voglio dare, Rocket League, che è appunto gratis dal 23 settembre, bella data il 23 settembre.
Ottima data ed auguri. È anche...
Grazie.
Auguri ai Epic Store.
A Tenkar
e anche a Enola Holmes, che è l'ultima novità che vi suggeriamo questa settimana, che in realtà tantissimo novità non è.
Però mi hai rubato la parola, volevo dirlo, perdonami. Che lo giocheremo sul canale Twitch e quindi fatevi trovare, iscrivetevi al canale Discord, così organizziamo le partite.
È giusto, scusa ma la roba del 23 settembre era utile, quindi l'ho sfruttata al volo, perché appunto Enola Holmes è uscito su Netflix proprio il 23 settembre, quindi una settimana fa. Di che cosa si tratta? È un film, è interpretato da Millie Bobby Brown.
Da Millie d'abbraccio.
Da Millie Bobby Brown, meglio conosciuta come 11 di Stranger Things, da Helena Bonham Carter e dal Superman Henry Cavill, che questa volta invece veste i panni in maniera un po' diversa dal suo solito di Sherlock Holmes.
E gli stanno anche un po' stretti.
Gli stanno parecchio stretti, in effetti. Diciamo che non è l'attrazione del film. Però il film è simpatico. Di che cosa parla? È ispirato ai romanzi di Nancy Springer, che sono dei romanzi apocrifi su Sherlock Holmes, sulla figura di Sherlock Holmes, e gli attribuiscono una sorella più giovane, ma altrettanto scaltra e in gamba, ottima investigatrice, che è appunto la protagonista, interpretata da Millie Bobby Brown. E Enola Holmes affronta i misteri, nonostante la giovane età, al pari del fratello più famoso. Come dicevamo, è un film sicuramente destinato ad un pubblico di ragazzi, però è scorrevole. Se non partite con l'idea che Sherlock Holmes per voi è quello dei romanzi o quello della serie Sherlock, potete gustarvelo comunque, tenendo presente che lui non è il protagonista.
Aggiungerò una piccola, diciamo, postilla che magari può far sorcere il naso, ma Netflix, smettila di spremere Millie Bobby.
Povera me. Però guarda, lei è brava, io l'ho visto il film, a me lei è piaciuta. Le scelte registiche non mi hanno fatto impazzire, però è questione di gusti e comunque non è colpa sua, poverina.
No, no, assolutamente, però secondo me se continuiamo così ce la bruciamo.
Con calma, ecco.
Sì, sì, esatto, dovremmo andare un po' più con calma.
Quello sicuramente, però è un film che si può guardare. E avendo parlato di Enola Holmes, non possiamo che restare in tema ascoltando Enola Gay.
No!
Orchestral Manoeuvre in the Dark.
Chi?
Non lo dirò una seconda volta.
eccoci a Nerdando On Air in diretta su radiocittapescara.it e in video streaming su twitch.tv/nerdando.com. Abbiamo appena ascoltato Enola Gay, che ci ha introdotti e ci ha accompagnati con le sue note all'argomento clou della puntata.
L'argomento core.
L'argomento core, che è appunto finale di stagione.
Che perché? Bello, e beh, giusto.
Per quale ragione?
Perché finiamo la stagione,
perché
quindi parliamo.
Oggi finisce la nostra stagione di Nerdando On Air, poi ne ricomincerà un'altra a partire dal 14 settembre, sempre qui su Radio Città Pescara.
Ti correggo, dal 14 ottobre.
Ottobre, è vero, ho detto settembre, perfetto, partiamo benissimo quindi. E essendo questo il finale di stagione, abbiamo pensato di ricordare un po' i migliori, i peggiori, i più particolari, i più memorabili finali di stagione o di serie, attingendo direttamente dalle serie TV.
Quindi fai tutto tu. Ti
perfetto.
Lascio proprio libera.
Ah, mi piace. E no, non mi piace in realtà, però
ti dirò ogni tanto sì, no, forse.
In realtà ti interpellerò molto presto. Perché la prima serie che ci è sembrato giusto ricordare e che quindi nominiamo al volo, io non l'ho vista, lo devo confessare, e cioè I Soprano, che mi dicono però tutti che ha un finale non di stagione, cioè di stagione ma anche di serie, da paura. Io in realtà confesso, ho guardato su YouTube questo finale, però non avendo visto tutta la serie prima, sicuramente sì, è d'impatto, posso confermarlo, ma non è che abbia colto proprio tutto.
Beh, la cosa bella di questa serie è che termina con un crescendo, perché semplicemente
possiamo dirlo, sì.
Sì, ormai sono passati tanti anni, semplicemente stavano la famiglia Soprano. Va in una tavola calda e sta
la famiglia Soprano è una famiglia della mafia italoamericana,
sì, esatto,
giusto?
Sì, vabbè,
non si sa mai.
Ok. Comunque col capofamiglia.
Magari erano cantanti lirici.
No, anche capomafia, che finalmente raggiunge un momento, diciamo, di tranquillità. Cosa succede? Vanno a mangiare in una tavola calda, c'è una canzone che va, si sente, c'è solo questa canzone perché non si sentono dialoghi, non si sente niente, si vedono però cose strane, e mentre pensate che debba succedere qualcosa, boom, stacco, schermata nera per 4-5 secondi, sigla finale, e finisce così. Non sapremo mai cosa è successo, non sapremo mai se Tony Soprano è ancora vivo, cosa succede, non sapremo mai nulla, anche perché il regista non ha mai voluto dire nulla di questo finale.
E anche perché James Gandolfini è morto, quindi
vabbè, ma lui che c'è, cioè,
era il protagonista,
lo so, però magari non lo sapeva. Comunque è un finale pazzesco, che mi ricordo, io ho visto tutta la serie di Soprano prima di andare a lavorare il primo giorno, perché firmai il contratto e mi dissero tra 2 settimane inizi a lavorare, e avevo questo cofanetto di Soprano, ho detto vabbè, ora me la vedo tutta prima di iniziare a lavorare, perché sennò non la vedrò mai, e infatti ho fatto bene.
Beh sì. E il problema, come ci facevano notare anche nella chat, di questo argomento che abbiamo scelto, è che si rischia di fare spoiler a qualunque parola.
Beh, però stiamo parlando comunque di una serie bella anzianotta, insomma.
Non ricordo gli anni, però sì, ormai è passato parecchio. E altro finale di serie e di stagione stupendo, secondo me, è quello di Breaking Bad.
E comunque l'assassino di Laura Palmer è il padre.
Ma non è il finale di stagione.
Esatto.
Quindi si può dire. È credo la o terza o quarta puntata della seconda stagione,
sì,
proprio subito
prime.
Subito. E vabbè, di Twin Peaks si potrebbe parlare per ore.
Ma non lo faremo.
Ma non lo faremo oggi. Però di finali di stagione, insomma, degni di nota ce ne sono tanti. Appunto Breaking Bad, che però è ancora relativamente recente. Il professore mi sembra contrariato, però.
Non è
sbagliato
d'accordo.
Serie.
Pesantissima quella serie, pesantissima.
Ma l'hanno detto in molti comunque. In realtà conosco molte persone che non sono riuscite a proseguire, sia con quella sia con Better Call Saul.
Ma
io
anch'io
l'ho finita.
L'hai finita?
Ma non so manco io come l'ho finita. È brutta.
Attenzione.
La scienza
dalla quarta stagione in poi, le ultime due.
Io in realtà la prima stagione ci ho messo tantissimo a vederla, e poi è stata un'escalation.
Ma è molto personale, penso, perché ho raccolto pareri molto discordanti. Però magari metto d'accordo tutti cambiando subito argomento. Invece nel campo delle serie magari un po' più leggere, del genere comedy, secondo me finali molto belli sono quello di Scrubs. Parlo del finale dell'ottava stagione, perché la nona non esiste, come tutti sanno, che in realtà Scrubs con l'ottava stagione si concludeva totalmente, non lasciava spazio ad una nuova stagione.
Vabbè, anche perché la nuova stagione praticamente vede un...
con protagonisti diversi.
È una sorta di reboot, potremmo dire, dai.
Alla fin fine sì, mentre il finale dell'ottava stagione con la canzone di Peter Gabriel, se ricordo bene, è molto bello, molto emozionale. Così come secondo me la fine di Friends è molto carina, perché dopo 10 stagioni, che comunque non è semplice portare avanti una serie per 10 stagioni, loro sono riusciti tra alti e bassi a farlo, a parte alcune cadute di stile, tipo far mettere Rachel e Joey insieme, che non aveva alcun senso, però il finale ci sta molto bene. Tornando invece ai finali di stagione, e quindi non definitivi, senza spiegare un po' di cosa parlano, anche se forse l'hanno vista tutti, sicuramente il finale, non ricordo in realtà se è della terza o della quarta stagione, del Trono di Spade, è molto... si chiude con un grosso cliffhanger. Bello, non so se possiamo dirlo.
Ma vai, dirlo.
Possiamo
ormai
dirlo. C'è questa stagione, che appunto non ricordo se è la terza o la quarta, in cui Jon Snow, che ormai è stato eletto Lord Comandante dei Guardiani della Notte, viene accoltellato in una congiura dei suoi confratelli, e la stagione si chiude con la telecamera sul suo corpo esanime, lasciando intuire che magari si risveglierà, magari no, e la stagione si chiude lì. Quindi tutti abbiamo dovuto aspettare che arrivasse la nuova per scoprire come era andata a finire.
Ci dice, scusami, l'ottimo Matt, che è la quinta stagione.
È la quinta, grazie. Dicevo, tutti abbiamo dovuto aspettare, tranne, a quanto ha raccontato Kit Harington, interprete di Jon Snow, il poliziotto che lo ha fermato mentre andava troppo veloce in macchina, che non gli ha fatto la multa, questo l'ha raccontato lui, perché lui gli ha svelato cosa succedeva.
Ma te guarda.
E ha risposto giusto, tra l'altro. Perché se finiva diversamente, magari la multa gliela faceva lo
sì,
stesso.
Che è retroattiva.
Sì. Eh sì, lo ritrova tanto.
Ma a questo punto direi che è giunto il momento della classificona.
Esatto, abbiamo parlato di quelli belli. Però ce ne sono anche, insomma, non diciamo brutti, non esageriamo.
Ma guarda, io sulla scaletta ho scritto questo, che raffigura proprio tutto, ovvero le serie belle per carità, ma che sono andate troppo per le lunghe.
E direi che è il riassunto migliore che potessi fare. Effettivamente ci sono delle serie TV che partono benissimo, super interessanti, prendono tutti, però poi, con la voglia di mungere la vacca, come si suol dire, esagerano un po'. Beh, sì, è la vacca che è pazzesca.
Mi dissocio.
Va bene, partiamo con la classifica a questo punto. Mischeta ci conduce al quinto posto della nostra classifica delle serie appunto belle, per carità, che però hanno esagerato e sono andate troppo per le lunghe. Troviamo in quinta posizione Big Little Lies, che in realtà partiva come miniserie. È una miniserie del 2017 diretta da Jean-Marc Lavallée. E
da chi?
Jean-Marc Lavallée, regista canadese di Dallas Buyers Club, grande film, tratta anche da un romanzo che in realtà era molto interessante. Noi l'abbiamo vista insieme con Tenkar e ci aveva convinto, però effettivamente la storia stava bene così.
Doveva finire lì. Infatti io la seconda non l'ho vista.
Come conclusione ci stava, loro hanno voluto portarla avanti, hanno fatto una seconda stagione che io invece ho visto. E me, insomma, e leggo che si pensa anche addirittura ad una terza stagione. Quindi secondo me dovevano fermarsi assolutamente alla prima. Buona la prima.
Sì, perché c'è sempre appunto questa voglia di spingere ed è inutile.
Ma non era questo il caso.
Fra l'altro abbiamo lasciato fuori dalla classifica una serie che farei citare al professore, che ho letto in chat. Dica professore.
Quello che ho detto io. La Casa di Carta.
Verissimo.
È vero, avremmo dovuto metterla assolutamente.
Quella, le prime dobbiamo... due.
Ma, sì,
ma esatto. Anche la prima.
Ma anche soltanto la prima parte. Si lascialo così a metà e poi...
Finito.
Comunque,
hai ragione.
In quarta posizione abbiamo scelto House of Cards, serie politica concepita e prodotta da Willimon e diretta da David Fincher, che è nata come adattamento di una miniserie che si chiamava allo stesso modo, sempre prodotta dalla BBC, che a sua volta è basata su un romanzo. Il protagonista delle vicende, il deputato Frank Underwood, interpretato dal fantastico, magnifico sì. Kevin Spacey, che si fa largo all'interno della politica americana, colpi di tutto. Omicidi, tradimenti, veramente succede di tutto. È fantapolitica, però lascia l'amaro in bocca, perché chissà che non succede che non possa succedere davvero una cosa del genere, sì. Perché è comunque plausibile.
Sì, ti tutto. Mette il tarlo comunque, certo è un po' esagerato, però alla fine ci può stare.
Cosa è successo però? A causa degli scandali che avevano travolto Kevin Spacey, che poi si è visto
tagliare fuori dal mondo dello spettacolo,
ma
poverino.
Anche sono cadute tutte le accuse che aveva avuto.
È vero.
Il suo personaggio è morto in una pubblicità. Semplicemente tra la quinta e la sesta stagione hanno fatto una pubblicità in cui c'era la tomba di Frank Underwood con la moglie che praticamente lo rinnegava, e facendoci capire che sarebbe stata lei la protagonista. Io ammetto di non aver visto la sesta stagione, perché hanno fatto non sono d'accordo con questo, non ero d'accordo con questo
con questa
tagliarlo
scelta, sì.
Fuori per forza, anche perché lui poteva essere tagliato fuori molto prima e in maniera coerente, dato che hanno attuato questa scelta secondo me ipocrita. Non vi beccate i miei soldi per aver visto la sesta stagione, non la vedrò mai.
Non l'abbiamo vista, è vero.
Quindi beccatevi questo.
Mi sembra giusto. E cominciamo a scalare gli ultimi gradini del podio. In terza posizione troviamo Westworld, la serie di Jonathan Nolan e Lisa Joy, ispirata al romanzo di Michael Crichton, Westworld appunto, da cui tra l'altro era stato tratto un film negli anni, mi sembra, 70, diretto dallo stesso sì. Michael Crichton, Il mondo dei robot in italiano. È una serie fantastica secondo me, o almeno la prima stagione è stupenda, io ne sono rimasta veramente conquistata, è uscita nel 2016 e con queste premesse ci si aspettava tanto. È stata poi distribuita una seconda stagione decisamente non all'altezza della precedente, è uscita anche la terza mi sembra, sì. Che però appunto noi non abbiamo guardato dopo la delusione della seconda stagione, come noi tanti altri.
Anche se mi dicono che la terza si riprende un po'.
Si riprende, possiamo darle il beneficio del dubbio.
Perché
sì.
Puoi dirlo, anche perché a me la seconda non è piaciuta molto.
La seconda non me la ricordo nemmeno.
Ma perché la prima era troppo su un livello superiore, che poi guardare la seconda, cioè, e doveva finire lì perché era
la
perfetta.
La prima era fantastica, è vero.
Era perfetto il finale, e purtroppo ci hanno avuto lucrare come al solito. Ma dobbiamo preferire la qualità alla quantità. Maledizione.
Come non direbbero in Boris.
Un saluto, e fra l'altro, come non direbbero in Boris, stanno girando la nuova stagione di Boris,
che aspettiamo con grande ansia.
Quella l'aspetto, sì, anche perché secondo me c'è ancora tanto da dire. Al secondo posto, una delle serie che io adoro più al mondo, ovvero Lost, che ha dato vita al nuovo corso delle serie TV, creata da J.J. Abrams, Lindelof e Lieber, è una serie che ritengo geniale almeno per le prime stagioni, poi è andata purtroppo via via calando.
Si sono fatti prendere la mano.
Troppo. Racconta la storia. Vabbè, il problema secondo me è il fatto che J.J. Abrams dopo un po' ha lasciato il progetto per farne altri. Quello è stato un grandissimo errore. Racconta la storia di alcuni sopravvissuti allo schianto di un aereo di linea, l'815 della compagnia australiana Oceanic Airlines, che fra l'altro è avvenuto teoricamente qualche giorno fa, ovvero il 22 settembre però del 2004.
Ah, ok.
E la cosa più bella era proprio la caratterizzazione dei personaggi, che sistematicamente in ogni puntata facevano vedere un lato oscuro che li inquadrava meglio. Poi c'erano continui colpi di scena, ma purtroppo le sei stagioni, diciamo che verso le ultime stagioni è andata un po' trascinando, si doveva finire un po' prima, anche se hanno svelato tutto, però secondo me in maniera troppo rapida, cioè doveva finire prima ma in maniera più, diciamo, concreta.
L'hanno un po' stiracchiata.
Sì.
Ma quella stiracchiata sul serio è quella che troviamo in prima posizione. In prima posizione c'è The Walking Dead.
Avete rotto le palle! Meno male che è l'ultima questa. Basta! È uno zombie!
Non potrebbe che essere in prima posizione con le sue 10 stagioni. La serie era partita nel 2010. Da un'idea di Frank Darabont a partire dai fumetti molto fortunati di Robert Kirkman, e in realtà era partita anche bene. La prima stagione a me era piaciuta molto.
Ma perché la prima stagione era molto fedele al fumetto?
Era di 6 puntate, se
era solo
bene.
Di 6 puntate. E io sono uno di quelli che non dice che deve per forza, che l'adattamento deve essere per forza quello del fumetto, perché per esempio, faccio un esempio molto efficace, The Boys.
È vero.
La seconda stagione non c'entra nulla col fumetto, ma è bellissima.
È vero, sì. Invece The Walking Dead era partita bene, lo spirito era quello, anche se cambiavano magari un po' le situazioni, lo spirito era quello del fumetto. Poi, per cercare di arrivare a 10 stagioni, secondo me, hanno un po' esagerato, hanno iniziato ad inserire cose un po' assurde, puntate inutili.
Puntate in cui la gente cammina!
Loro camminano.
Che cazzo è il Signore degli Anelli?
Con gli zombie,
con gli
però
zombie.
E quindi niente, The Walking Dead vince.
Poi c'erano ovunque boschi. Ma dai,
è vero, gli Stati Uniti sono pieni
tutti
di boschi.
Ma no,
ma forse sono nel nord, non lo so.
Non ne ho idea. Scusatemi, sono un po' agitato.
Però The Walking Dead ha la palma delle serie che l'hanno tirata veramente troppo per le lunghe. E noi però invece rimaniamo in tema zombie, con degli zombie decisamente più interessanti, quelli protagonisti della canzone Thriller di Michael Jackson.
e sulle note di Michael Jackson e la sua Thriller siamo arrivati al momento di salutarci. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi questa sera in questo finale di stagione.
Evviva!
Un grazie al professor Ciattelli che ci ha raggiunti direttamente da Fano per essere con noi in questa conclusione.
Grazie a voi.
Un grazie a Tenkar in regia, come grazie sempre. E noi ci vediamo mercoledì 14 ottobre su radiocittapescara.it in diretta e anche in diretta streaming su twitch.tv/nerdando.com.
E forse ci vedrete in home sulla piattaforma Viola Twitch, ma non ne sono sicuro.
Noi vi aspettiamo, vi aspetta anche Michael Jackson.
Ciao Michael.
Buona serata a tutti.
Ciao!
Nerdando Nero.